Domenica prima di Avvento, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, dal capitolo 13, i versetti 33-37.
Fate attenzione, vegliate perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti. Vegliate.
Dal profeta Isaia, capitolo 63, dal versetto 15 al versetto 8 del capitolo 64.
Guarda dal cielo e vedi della tua santa magnifica dimora. Dov'è il tuo zelo e la tua potenza? La tua grande tenerezza e la tua misericordia, a non restare insensibile, che tu sei nostro Padre. Abramo in realtà non si cura di noi, Israele non sa chi siamo, ma tu, Signore, sii nostro Padre, nostro Redentore, da sempre è il tuo nome. Perché ci lasci, Signore, ci lasci smarrire le tue vie, ci indurisci il cuore al tuo timore? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù, tuo retaggio. Come mai gli empi sono penetrati nel tuo tempio? I nostri nemici hanno calpestato il tuo santuario? Siamo diventati come quelli su cui mai hai regnato, su cui mai è stato invocato il tuo nome. O squarciassi tu i cieli e discendessi, in tua presenza fremerebbero i monti. Come al fuoco si consuma l'acqua, distrugga il fuoco i tuoi avversari, si conosca il tuo nome dai tuoi nemici e tremino le nazioni davanti a te, compiendo tu prodigi inattesi e da nessuno mai uditi nel passato. Orecchio non ha mai udito, occhio non ha mai visto, un Dio fuor di te tanto aver fatto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a chi pratica la giustizia e si ricorda delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato. Contro di te da tempo ci siamo fatti ribelli. Tutti siamo diventati come un'impurità e come sozzi panni sono tutte le nostre giustizie. Tutti avvizzimmo come foglia e le nostre colpe come vento ci portano, tarano via. Nessuno che invocasse il tuo nome, nessuno che si scuotesse per stringersi a te. Perché ci nascondevi il tuo volto, ci desti in balia delle nostre colpe. Ma ora, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla, tu il nostro vasaio, tutti opera delle tue mani. Non adirarti ancora troppo, Signore. Non ricordarti per sempre delle nostre colpe. Ecco, guarda, siamo tutti tuo popolo.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, i versetti 3-9.
Fratelli, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro.
Il invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo perché ci guidi, ci dia la pazienza e la forza di ascoltare, di comprendere, per poter vivere secondo la volontà di Dio. Amen. Domenica prima di Avvento, la domenica dell'avvenuta del Figlio dell'Uomo e di quel vigilare che risuona con forza. Siamo all'inizio di un nuovo anno liturgico con un nuovo ciclo di letture, perché l'unica parola di Dio, con la sua inesauribile varietà e ricchezza, illumini e alimenti il tempo del nostro pellegrinaggio fino al momento dell'ultima venuta del Signore e del nostro ritorno alla casa del Padre. L'Avvento, occorre, credo, fare almeno qualche riferimento a questo tempo liturgico. È un tempo forte, considerato privilegiato, e che sia un tempo forte è riconoscibile almeno da due motivi. Interrompe il corso delle domeniche, quelle che una volta venivano chiamate dopo la Pentecoste, chiude il tempo ordinario e apre il nuovo anno liturgico. È certamente diverso da quello, per esempio, un altro tempo forte, la Quaresima, con cui per originalità ha delle evidenti differenze. Non è tempo penitenziale, catecumenale. L'Avvento è un richiamo a vigilare, a prepararsi pregando e operando perché il Signore viene. E come il Signore viene si svela domenica per domenica. E non lasciamoci trarre, ormai ci frequentiamo da tanto tempo, quindi sapete che questa venuta del Signore non è il Natale, o almeno non anzitutto il Natale. L'Avvento di per sé è indipendente da questa festa a cui fu accostata successivamente, al Natale che già si celebrava dai tempi più antichi. Quindi il Natale non è lo sfocio naturale dell'Avvento, sia, abbiamo detto, perché il Natale è più antico, sia per questa autonomia che il Natale ha, semmai c'è la novena del Natale, appunto, che prepara a questa festa. L'Avvento proclama la venuta del Signore nelle diverse forme. Cercheremo di metterne in evidenza alcune. È il tempo dell'attesa della parusia. È in un certo senso in continuità con i temi della fine dell'anno liturgico, appena lasciato alle spalle. Un nome fondamentale, rivelatore del Signore è o ercomenos, colui che viene, o colui che si fa presente, in modi sempre diversi. Non si tratta di una venuta temporanea che non lascia tracce, ma di un farsi presente e operante nella vita di Israele, degli uomini, dei credenti, di noi oggi. Venuta, ma anche presenza, perché nel greco biblico presenza si esprime sia con un verbo di moto, erkomai, venire, con tutti i suoi derivati, ma anche con un verbo di stasi, pareini, farsi presente, da cui poi parusia, presenza dunque, poiché la presenza del Signore implica certamente una sua venuta. Una sua venuta e una presenza che diventano per l'uomo chiamata a quella, a quell'incontro di Dio con il suo popolo. Adventus in latino significa venuta del Signore, ma anche presenza. Vedete come dobbiamo recuperare un po' il vocabolario. Che presenza? E beh, basta seguire la linea delle domeniche di questo avvento per comprenderla. Il Signore che viene. Faremo riferimento ovviamente al ciclo B, quello di Marco, ma le medesime visuali si hanno anche nell'Evangelo del ciclo di Matteo, Matteo nell'avvento ciclo A e Luca ciclo C. Il primo Evangelo dell'anno liturgico, quello che avete ascoltato, è Marco 13, 33-37, la venuta ultima, la parusia, la venuta del Signore e il raduno dei Suoi eletti da ogni angolo del mondo. Ma c'è anche l'esortazione insistente del Signore, per cui coloro che lo attendono debbano vigilare, preparandosi con perseveranza. Non conoscete né il giorno né l'ora. Non fatevi trovare distratti dalle attività mondane, come abbiamo ascoltato qualche domenica fa. La venuta per l'economia ultima è il tema della seconda domenica. Marco, capitolo 1, i versetti 1-8. Prepararsi alla venuta del Signore. L'annuncio è dato da Giovanni Battista. E all'inizio dell'Evangelo di Marco, il Signore è dichiarato come principio dell'Evangelo, anzi, l'Evangelion è egli stesso, principio e fine della grazia. Egli è il Signore che ha promesso di venire e adesso viene. E l'angelo, l'inviato, avverte tutti della venuta di Dio, del sovrano. E il Battista si proclama voce che dal deserto prepara la via al Signore che viene. La vita austera del Battista attira le folle e a queste predica una severa penitenza per prepararsi ad accogliere il Signore, di cui annuncia l'incomparabile dignità, perché colui che viene porta all'adempimento radicale di quella economia divina nel segno del battesimo, con il dono dello Spirito Santo, ossia la creazione nuova, quell'umanità nuova, salvata, redenta, preparata a incontrare il Padre. Contemplare la croce, infatti, è il metodo per ottenere la redenzione. E lo Spirito Santo ci conduce attraverso la croce alla resurrezione. La terza domenica è quella degli effetti di questa venuta. Passiamo alla lettura dell'Evangelo di Giovanni. Il capitolo 1, una parte di quel prologo, i versetti 6-8, 19-28. Venne un uomo, Giovanni, precursore, profeta, e a quelli che da Gerusalemme erano venuti per chiedergli se è lui, il Messia, quello che doveva venire, il Battista risponde con chiarezza e fermezza di essere voce, umile ma potente, che realizza quella profezia di Isaia. Il Signore viene e le vie devono essere pronte per la sua venuta. Egli viene per battezzare con lo Spirito Santo. È quindi un anticipo, lo Spirito Santo, di quella potenza della risurrezione, che è proprio la pienezza dello Spirito. La quarta domenica è la venuta annunciata nella carne, e quest'anno sarà proprio la domenica soltanto, no? Tutto il resto sparirà subito, perché il 24 è contemporaneamente la quarta domenica di Avvento, ma anche vigilia del Natale. L'Evangelo di questa domenica è quello di Luca 1:26-38, già proclamato l'8 dicembre, festa dell'Immacolata. Il Signore, per operare tutto ciò che ha annunciato, nasce nella carne da una vergine, come aveva annunciato il profeta Isaia. Egli è il figlio dell'Altissimo, il Re Eterno, il Salvatore del popolo suo, il Figlio di Dio. Così come la Chiesa lo confessa nel simbolo battesimale. Dicevamo unica venuta in forme diverse. A questa venuta la preparazione, la vigilanza, l'attesa è chiesta a tutti i fedeli. Il Signore viene all'ultimo dei giorni per dare il premio divino ai Suoi. E lo abbiamo ascoltato anche domenica scorsa. Viene per quel giudizio. È venuto nella carne, nella pienezza dei tempi, come scrive Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 4, versetto 4, per adempiere l'economia della redenzione. Ma il Signore viene sempre per noi ogni volta che è celebrato nella sua parola e nelle opere di carità del Regno. Abbiamo nelle orecchie ancora la celebrazione di domenica, quelle opere in cui l'uomo nel quotidiano lo ha incontrato. Avevo sete, avevo fame, ero malato, nudo, carcerato, eccetera. Dunque, quando lo invochiamo e lo proclamiamo nella sua parola e compiamo le sue opere, lui viene, è in mezzo a noi. E viene sempre per stare con noi, per essere amato, conosciuto, celebrato. L'anno liturgico è dunque il luogo di questa sua venuta, è simbolo anche della nostra esistenza, che ha un inizio, uno sviluppo, una conclusione, proprio nella guida e nella comunione, nel cammino con il Signore. La pericope evangelica di oggi dunque si inserisce in questo schema che noi abbiamo brevemente ripreso. Fa parte di quel discorso unico in Marco chiamato escatologico, capitolo 13, i versetti 1-37, e conclude quello che è il ministero pubblico del Signore a Gerusalemme. Subito dopo, infatti, abbiamo la narrazione della passione del Signore, i capitoli 14-15. Marco 13 è chiamato anche la piccola Apocalisse, in contrapposizione, ovviamente, c'è una piccola, ce n'è una grande, la grande Apocalisse di Giovanni, o l'Apocalisse sinottiche, perché esistono di questa Apocalisse due versioni, in Matteo capitoli 24-25, ne abbiamo ascoltato una parte in questi scorci delle ultime domeniche, e Luca 21. Ora, poiché il contenuto di queste apocalissi riguarda le ultime cose, morte, risurrezione, giudizio, premio, punizione, vita nell'aldilà, dunque si tratta di quella escatologia, cioè lo studio delle ultime cose. Ma non è un tema assente nella letteratura ebraica. Le apocalissi più conosciute, beh, quella di Daniele, o i cosiddetti, il primo libro di Enoch, il quarto di Esdra, il secondo di Baruch, che non, propriamente non sono nel canone, ma comunque sono abbastanza conosciuti per chi frequenta con assiduità le Sante Scritture. Il discorso escatologico di Marco può essere diviso in sei successioni. I primi otto versetti, che hanno come preambolo proprio la profezia sulla distruzione del Tempio, non la troviamo altrove. Neanche Paolo ne parla come è avvenuto. Lo stesso libro dell'Apocalisse, all'incirca intorno al 96 d.C., non rievoca apertamente quel tremendo fatto che ebbe come conseguenza la dispersione della comunità giudeo-cristiana primitiva per fuori da Gerusalemme. Una profezia, i versetti 9-13, sulla diffusione dell'Evangelo e le persecuzioni. I versetti 14-18, la profezia sulla terrificante devastazione della Giudea. Infine, i versetti 19-23, una profezia sulla desolazione nel mondo. State in guardia, dice il Signore ai suoi fedeli, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, non lasciatevi ingannare. E qui e là, non credeteci. I versetti 24-31, l'imminenza della parusia del figlio dell'uomo. I versetti 32-37, a cui appartiene il nostro brano, l'avvertenza severa sulla data ignota di questa venuta. Quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il figlio, eccetto il Padre. Capitolo 13, versetto 32. L'imperativo, vegliate. Pregate, vedete bene. Tre imperativi assoluti sono presenti nel nostro testo. Dunque, la liturgia aggiunge, per sostenere l'ascolto di questa parola, una eucologia nella Santa Eucaristia. Voi sapete che l'antifona d'ingresso, il canto dell'Evangelo, in un certo senso preparano l'assemblea nella preghiera all'ascolto della parola. Una celebre antifona tratta dal Salmo 24, i versetti 1-3, a te Signore elevo l'anima mia, Dio mio in te confido, che io non sia confuso, non trionfino su di me i miei nemici, chiunque spera in te non resti deluso. La ritroviamo tutti e tre gli anni questa antifona. L'orante così come l'assemblea, fa anamnesi della sua offerta, tutto se stesso, la sua anima, la vita intera è data a Dio. E così l'espressione Dio mio ci ricorda quell'alleanza. Figlio mio, popolo mio, io sono il Signore Dio tuo, tu sei il figlio mio, il popolo mio. E così anche le formule di accettazione. Tu sei il Signore nostro, noi siamo figli tuoi, il popolo tuo. E poi la preghiera del Padre nostro, che noi preghiamo di continuo. Colorante dunque, noi esprimiamo fiducia in quella grazia perenne del Signore, contro cui confusione e nemici non possono nulla. Tutti, anche se la formula è al singolare, l'io del salmista è l'anima di tutto il popolo, l'orante del saltierio è la Chiesa intera. La liturgia delle ore, infatti, è implorazione di tutta la famiglia umana che Cristo associa a se stesso. Il canto all'Evangelo prende dal Salmo 84, mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza. L'Evangelo parla della venuta che è di misericordia e di salvezza. E questa infatti oggetto di invocazione. La presenza del Signore può mostrare soltanto misericordia e donare salvezza al popolo che si raduna, è in comunione, va vicino a colui che viene. Leggiamo dunque la nostra pericope. Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. Un richiamo a prestare attenzione, dunque, un richiamo che prepara una veglia e la preghiera. La veglia, lo sappiamo, quella del cristiano, non è semplicemente stare svegli. Uno può anche soffrire di insonnia, ma non per questo veglia, anzi. La veglia è inseparabile dalla preghiera. Altrove Marco ricorderà, capitolo 14, versetto 38, siamo nel Getsemani, vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Non sapete quando è il momento. È ovvio, se non si sa il momento esatto, l'atteggiamento più logico è essere sempre in guardia, cioè comportarsi, vivere come se il giudizio finale si possa verificare in qualsiasi momento e dunque farsi trovare sempre in modo da pronti in modo da ottenere un verdetto positivo. A più riprese noi troviamo questo insegnamento, soprattutto nei testi del Nuovo Testamento. Una piccola parabola. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Poco prima, al versetto 28, c'era stato un altro racconto, un'altra piccola parabola, quella del fico, che quando fa spuntare le prime foglie rivela la vicinanza dell'estate. Attenzione dunque ai segni della fine dei tempi. Questa nostra piccola parabola comincia un po' come quella dei talenti, ad esempio, no? Che abbiamo letto da poco. Oppure quella delle mine di Luca. Ma qui c'è un concetto diverso. State sempre in guardia, dice. Vegliate, dice al portiere. Anziché usare i talenti con profitto. Il padrone ha affidato un compito specifico ad ogni servo, o schiavo, dulos infatti, è il vocabolo usato, in modo che al ritorno facilmente giudicherà chi ha agito nel modo giusto e seguendo i suoi ordini, oppure è stato infedele a quel comando, al compito che gli era stato affidato. Alcuni leggono in quella specifica del servizio di portierato, al portiere dà il compito di vegliare, è una sorta di legame verbale con il versetto 29. Anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. Vegliare, il verbo gregorein, no? È la parola chiave, dunque, di questo passo. Una vigilanza attiva. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Ora, certamente ai tempi di Gesù viaggiare di notte era difficile e pericoloso. E dunque ci si aspetta che il padrone torni di giorno. Oggi non è più così, anzi, si limitano i tempi proprio viaggiando di notte, no? Uno guida, gli altri dormono in treno, in aereo, in macchina, quello che sia, in pullman, no? In passato invece le cose non funzionavano così. Ma pur senza avere la certezza di questo, il richiamo è, perché questo padrone poteva benissimo viaggiare anche di notte. Non era usuale. La vita notturna è uno dei pregi, non lo so, se possiamo dire, no? Della vita moderna. In passato calato il sole, no? Calava il buio. Oggi noi abbiamo una luce che illumina le città, anzi abbiamo difficoltà a guardare il cielo per la luce che riverbera. L'invito è a comportarsi come se il padrone arrivi in qualsiasi momento. Può arrivare in qualsiasi momento. Quindi non fatevi i vostri calcoli ipotetici. Nel contesto di Marco 13 sembra che si possa fare l'identificazione del figlio dell'uomo dei versetti precedenti con il padrone di casa. Questo padrone di casa, comunque, quando arriva, valuterà il lavoro svolto dai servi ed è una rivelazione di quel giudizio finale, no? Importante nella venuta poi del figlio dell'uomo che giudicherà Gli esempi, quando ritornerà? Alla sera, a mezzanotte, al canto del gallo, e la divisione in quattro periodi, le veglie o turni di guardia con cui i romani, no, suddividevano la notte. Il padrone può tornare in qualsiasi ora del giorno e della notte. I servi devono farsi trovare pronti e in ordine. Versetto 36. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Ogni servo ha avuto un compito specifico. Al portiere sembra essere dato una sorta di supervisione, no? È lui che deve vegliare e chiamare gli altri appena vede il padrone alle porte. I servi possono addormentarsi, così come era accaduto, o meglio, accadrà, perché è un episodio che segue questo racconto, ma era accaduto agli apostoli, ricordate, nell'orto, al Getsemani, no? Si erano addormentati. Quello che dico a voi, versetto 37, lo dico a tutti, vegliate. Se nel contesto narrativo il discorso era rivolto ai discepoli, in particolare a Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea, che sono nominati all'inizio del capitolo, versetto 3, mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte. Di a noi, quando accadranno queste cose? E quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi? Gesù si mise a dir loro, badate che nessuno vi inganni, e continua il discorso. Questa direttiva dunque, dice il Signore, non è soltanto per voi, a cui l'ho detto, Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, vale per tutti, e ci siamo anche noi che ascoltiamo questa parola. Anche noi abbiamo dunque da vegliare, come dice ancora a conclusione, lo dico a tutti, vegliate. Questa parola diventa la sintesi di tutto questo discorso escatologico di Marco. La preghiera di colletta lo riprende. O Dio nostro Padre, la prima, suscita in noi la volontà di andare incontro con le opere buone al tuo Cristo che viene, perché Egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Questa supplica chiede al Padre la volontà di operare nella fede, perché è il modo di attendere il Signore che viene e andare incontro a Lui. E qui riecheggia la parabola delle 10 vergini. Ricordate, anche la stessa preghiera di colletta, no? Ci ricordava che l'olio erano quelle opere che ciascuno aveva compiuto. Quindi occorre compiere oggi nella nostra vita quelle opere buone che il Signore stesso con la sua parola ci ispira. che lo Spirito Santo ispira in noi, affinché il Signore, venendo, possa elargirci il suo bene, come recita l'antifono alla comunione. Il Signore elargirà il suo bene e la nostra terra produrrà il suo frutto. Il Signore dunque è pronto, ci ha già concesso la sua misericordia perché noi potessimo portare frutto. La misericordia è scesa su di noi e così l'abbondanza della grazia. Questa deve essere semplicemente percepita nella veglia, nella preghiera, in quella preparazione, in quella carità da vivere nella nostra esistenza. Fonte, dunque, culmine della nostra esistenza. Chiudo con la seconda preghiera di colletta. O Dio nostro Padre, nella tua fedeltà che mai vien meno, ricordati di noi, opera delle tue mani, e donaci l'aiuto della tua grazia, perché attendiamo vigilanti con amore irreprensibile la gloriosa venuta del nostro Redentore, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.